Domani, 8 marzo, sarà il secondo anniversario delle rivolte scoppiate in diverse carceri italiane. Insomma, questa data, oltre che a essere la storica giornata di lotta femminista e più recentemente transfemminista, ha assunto anche la funzione di promemoria della letalità delle carceri italiane, ma anche della capacità di rivolta delle persone sequestrate dallo Stato. Come vi ricorderete molto bene, 2 anni fa migliaia di persone si stavano ammutinando a Milano, a Roma, Foggia, Bologna, Rieti, Melfi, Trieste, Napoli, insomma in decine di strutture, ovviamente tra le quali ricordiamo Modena, carcere di Modena, Sant'Anna, in cui le scelte e le azioni della polizia penitenziaria hanno prodotto ben 9 morti, se si conta anche chi è morto successivamente ai trasferimenti. E tra poco torneremo proprio a parlare di quelle giornate, degli aggiornamenti sulle inchieste che riguardano quegli eventi, le archiviazioni, le versioni ufficiali e via dicendo. Ma ovviamente, oltre al passato recente, c'è anche un presente che ci si manifesta davanti agli occhi e ai cuori con tutto il suo bel caricone di dolore, complessità e frustrazione. Insomma, dopo 2 anni di pandemia che per molte persone è diventata monopolizzante anche come chiave di lettura della realtà, ora si passa a una guerra. Tra l'altro 2 eventi che in molti casi hanno un superpotere, il superpotere di ridurre le persone alla dimensione di osservatori, oltre che di opinionisti molto spesso. Hanno due appunto eventi di questa portata hanno dimostrato di avere un forte portato anche in termini di trasformazione del mondo interno delle persone, oltre che di plasmare la società, di accelerarne alcuni aspetti, alcune traiettorie. Il lockdown era stato definito il più grande esperimento psicologico mai realizzato sia dal World Economic Forum sia da diversi psicologi. Questo non per intendere che fosse pianificato in termini laboratoriali, ma nel senso che sottoponeva contemporaneamente poco meno di 3 miliardi di persone a restrizioni e pressioni molto simili tra di loro. Evidentemente anche la guerra trasforma le persone, e non intendo ovviamente chi purtroppo la combatte, la subisce direttamente, ma anche quei milioni e milioni di persone che non sono direttamente coinvolti negli scontri, ma che li sentono vicini, magari in avvicinamento. E purtroppo, come aspetto di trasformazione delle comunità umane, delle società, la relazione tra minaccia percepita porta spesso al conferimento di potere verso figure forti. E questo è qualcosa che, questo processo, questa dinamica, è qualcosa che riguarda molto da vicino i contenuti che affronta di solito questo spazio, bello come una prigione che brucia, e parlo di carcere, per esempio, sorveglianza. Perché le descrizioni, le restituzioni, gli slogan che accompagnano, che risuonano, anche se non vi aderiamo, ma che comunque ci circondano in qualche modo. C'è un nemico alle porte, siamo sotto attacco, siamo in guerra con il virus, oppure il mondo libero è minacciato da cattivissimo me Putin. rimandano un po' a quell'altra paura, quell'altra minaccia che però abbiamo normalizzato, naturalizzato all'interno delle nostre società, ovvero il crimine. E quindi c'è sempre questa mercificazione della paura, chiave politica, perché io vi do polizia, vi do carcere, vi do taser, vi do militari nelle strade per proteggervi dalla minaccia incombente di tagliagole, stupratori, ravers, novax in monopattino, migranti. Tutto questo mentre, come ci tengo spesso a ricordare, la popolazione italiana demograficamente non sta crescendo, i cosiddetti crimini, condotte extralegali, sono in costante diminuzione, mentre la popolazione detenuta cresce, 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 perché lo Stato, perché i governi che si susseguono, non potendo, non volendo migliorare le condizioni di vita della popolazione, non volendo affrontare le diseguaglianze che frantumano le nostre comunità, hanno capito che innalzare invece le punizioni, innalzare le pene, è una merce che non costa nulla e vende molto bene. Cos'altro vende molto bene sono le armi in questo periodo. Infatti, se si va a osservare quali azioni stanno salendo nelle ultime giornate, nell'ultima settimana, beh, tutte le voci dell'industria bellica stanno avendo una crescita, un'impennata significativa. Con le uniche che hanno qualche difficoltà sono quelle tipo McDonnell Douglas, che oltre a costruire, oltre a essere nel settore dell'aeronautica applicata al settore bellico, fanno anche velivoli civili, e tutto il settore invece appunto delle compagnie aeree sta vedendo una grande flessione dei loro titoli, visto che questo appunto già da 2 anni a questa parte, ma l'evento bellico non rasserena rispetto alla possibilità di pianificare viaggi futuri, quindi il settore trasporto aereo sta flettendo, sta calando, mentre invece tutto il settore militare e anche quello della cybersicurezza, che molto spesso si stanno sovrapponendo, visto che le industrie belliche stanno acquistando anche industrie di cybersicurezza e di sorveglianza, come vedremo poi nello specifico con Thales anche nell'arco di questa puntata. Insomma, il complesso militare industriale conosce bene il profilo economico del fenomeno, dell'evento più terrificante che l'umanità possa generare, ovvero la guerra.